Buongiorno anche da parte mia. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie in Ebrei 5. Ebrei capitolo 5, stiamo studiando la sezione che va dal versetto 1 al versetto 10 e abbiamo dato un titolo a questa sezione, abbiamo intitolato Gesù sommo sacerdote qualificato. Gesù sommo sacerdote qualificato. Voglio dire che negli ultimi mesi, questi mesi, l'attenzione degli storici dell'arte di fama internazionale è stata attirata da una vicenda che è alquanto curiosa e incredibile in qualche modo. A giugno dello scorso anno un'anziana signora di 90 anni ha deciso di vendere casa fuori Parigi e trasferirsi altrove. Mentre cominciava i preparativi per il trasloco, decise di disfarsi di tutte le cose inutili e che aveva intenzione poi di buttare. E prima di farlo chiamò una banditrice d'asta per far esaminare e valutare i mobili e gli arredi della casa, allo scopo di capire quello che si poteva tenere e vendere e quello che poi avrebbe dovuto buttare. Allora la banditrice dell'asta è venuta a casa di questa signora anziana e la prima cosa che ha notato effettivamente è stato un dipinto piccolo su una tavola di 30 cm per 25, un po' più grande dei nostri tablet, che era appeso tra la cucina e il soggiorno. Un dipinto che raffigurava una scena in cui Gesù viene deriso dai soldati, quindi tema biblico. E la banditrice, ritenendola appunto una bella icona, l'ha inizialmente valutata sulle circa 350 euro, qualcosa del genere, ma poiché era bella, era un bel dipinto, le ha consigliato di farla vedere a degli esperti d'arte che stavano a Parigi. Quindi la signora è andata a Parigi e quando il dipinto è arrivato alla visione di questi esperti hanno capito subito che quello che avevano davanti non era semplicemente un'icona, quindi l'hanno presa, hanno studiato il dipinto e hanno comparato con altri dipinti che loro conoscevano, che potevano essere assomiglianti a questo. Addirittura hanno fatto l'analisi ai raggi X del dipinto. Insomma, quello che loro hanno scoperto dopo queste ricerche è che davanti ai loro occhi c'era un dipinto del 1250 di Cimabue. Conoscete Cimabue? Tanto per capirci, Cimabue è stato il maestro di Giotto, quello che faceva i cerchi perfetti. Quindi, dopo che hanno fatto questa scoperta, hanno valutato il dipinto 6 milioni di euro. 6 milioni di euro. Però la storia non finisce qui. Infatti ad ottobre la tavoletta, questo dipinto, è stato battuto all'asta per 24 milioni di euro. 24 milioni di euro. E l'hanno venduta a dei compratori anonimi degli Stati Uniti. Però lo Stato francese, poco prima di Natale, ha bloccato l'esportazione. Non ha permesso che il dipinto arrivasse negli Stati Uniti perché quello che hanno detto che quello è un tesoro nazionale e quindi quello che avrebbero dovuto fare loro è trovare i soldi per comprarlo a loro volta e toglierlo dalla proprietà di questi compratori anonimi. Però l'ironia della sorte di tutta questa storia è che nel frattempo l'anziana signora è morta. Allora, non ho trovato il motivo per cui è morta, ma io me lo immagino, insomma, le sarà preso un piccolo colpo quando ha capito che per tutta la sua vita ha avuto un tesoro da 24 milioni dentro casa, appeso sulla cucina. Quindi, che lezione possiamo trarre noi? Se avete 90 anni non fate traslochi. Non fate traslochi perché potreste avere brutte sorprese. A parte gli scherzi e le battute, logicamente, penso che questa storia illustri molto bene la situazione della lettera che troviamo nella lettera agli ebrei, soprattutto la situazione delle comunità a cui l'autore della lettera agli ebrei sta scrivendo. Infatti Abbiamo imparato, studiandola, che molti di questi credenti, persone che facevano parte di queste comunità, non avevano compreso, avevano perso di vista effettivamente il valore inestimabile dell'opera e della persona di Gesù Cristo. In un qualche modo molti di loro erano esteriormente appartenenti alla Chiesa, ma senza goderne e godere i benefici di un rapporto personale salvifico con Cristo. Tempo prima avevano fatto con la bocca una confessione di fede, ma sembra che alcuni di loro non avessero effettivamente creduto di cuore a Cristo come Signore e Salvatore. Avevano compreso alcune verità del Vangelo, ma ora che subivano la persecuzione dei loro propri connazionali giudei, stavano tornando indietro ad aderire alle norme e ai riti del culto levitico. Quindi loro credevano che fosse possibile credere in Gesù e nello stesso tempo poter continuare ad allinearsi in qualche modo alle norme dell'antico patto. Quindi questo loro ritorno al culto giudaico dimostrava che Gesù Cristo non era il loro tesoro inestimabile. Non avevano compreso la portata dell'opera che Gesù aveva compiuto. Quindi questo è il problema di sottofondo della lettera agli ebrei. E studiando questa lettera stiamo imparando che Cristo effettivamente ha un valore immenso, perché ci viene presentato come il migliore di tutti. L'abbiamo visto, migliore degli angeli, migliore dei profeti, migliore di Mosè e di Giosuè. E la porzione che stiamo studiando di questa lettera, che arriva fino alla fine del capitolo 10, ci parla del fatto che Cristo è anche migliore di Aronne. Anche migliore di Aronne. Il valore dell'opera di Cristo rispetto al sacerdozio di Aronne risiede nel fatto che è entrato nel luogo santissimo del tabernacolo celeste, ci dice l'autore, con il proprio sangue. Quindi, avendo fatto questo, gli ebrei non hanno più bisogno di accedere a Dio tramite dei sacrifici di animali, perché il problema del peccato è stato definitivamente, una volta per tutte, risolto con la morte e la resurrezione di Gesù. Quindi le immagini sono state adempiute, il vecchio patto è stato sostituito con il nuovo patto. In questo modo Gesù si dimostra, come abbiamo visto, adeguato a ricoprire il ruolo di sommo sacerdote, cioè di mediatore tra Dio e l'uomo, perché permette a chiunque crede in Lui, anche oggi, di accedere direttamente alla presenza di Dio e di perseverare nella fede. Quindi l'autore deve dimostrare che Gesù, per essere adeguato come mediatore, deve anche possedere le giuste qualifiche di sommo sacerdote. Quindi questo è il tema del nostro brano che stiamo studiando, e abbiamo visto la scorsa volta che sostanzialmente un sacerdote doveva avere due qualifiche, molto semplice: doveva essere solidale con gli uomini ed essere chiamato direttamente da Dio. E la volta scorsa abbiamo studiato i versetti da 1 a 4, dove l'autore ci presenta le qualifiche di Aronne, in definitiva. Mentre adesso i versetti che vogliamo studiare noi oggi sono i versetti da 5 a 10, e vedremo come Cristo le rispetta su ogni punto, in un modo più eccellente, possiamo dire. Quindi, osservando le qualifiche di Cristo, vedremo il suo valore e quanto è prezioso sia ciò che ha fatto per la nostra salvezza. Lo scopo è che, osservando tali qualifiche, tu possa confidare interamente e totalmente in Lui e adorarlo per tutta la tua vita. Quindi la prima qualifica del sacerdozio di Cristo riguarda il fatto, nel nostro brano, che deve essere chiamato da Dio. Lo vediamo ai versetti da 5 a 6. Leggiamo: così, allo stesso modo, possiamo dire, anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Altrove egli dice anche: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi lo scrittore della lettera, appunto guidato dallo Spirito Santo, inizia a descrivere le qualifiche di Cristo partendo dalla chiamata di Dio. L'ultima volta abbiamo visto che era il secondo punto, per poi arrivare al fatto che Cristo è solidale con gli uomini. E questa è molto importante, voglio sottolineare questa sequenza perché è necessaria al suo ragionamento. Il perché poi lo vedremo più avanti, per ora ci basta capire che come Aronne anche Cristo ha ricevuto una chiamata straordinaria da Dio. Quindi l'autore ci ricorda la superiorità di questa chiamata rispetto a quella di Aronne, cambiando una piccola parola. Per Aronne, nei versetti precedenti, ha detto che questa era una chiamata onorevole, mentre qui nel nostro testo questa chiamata è definita come gloriosa. E voglio farti notare che l'autore qui si riferisce proprio a Gesù, non con il suo nome umano, avete notato, ma con il suo titolo di Cristo. Questa parola in greco significa unto, consacrato, messo a parte per qualcosa, e serve ad indicare il Messia. Questa parola non è rara nella lettera, però qui è usata in modo estremamente intenzionale per indicare la consacrazione totale di Gesù a ricoprire questo ruolo, a ricoprire questa chiamata da parte di Dio. Nel contesto ebraico, quando a una persona veniva affidata un incarico particolare per Dio, come nel caso dei re o dei profeti o dei sacerdoti, gli veniva versato che cosa? Dell'olio sul capo. Quindi questo gesto simboleggiava la sua consacrazione e l'unzione dello Spirito Santo per quell'incarico particolare. Questo è quello che avvenne quando Aronne e i suoi figli, ad esempio, furono consacrati al compito di essere sommi sacerdoti. Mosè versò dell'olio sopra il loro capo. E allo stesso modo, quindi, Gesù doveva essere consacrato per adempiere la chiamata di Dio. Quindi lui è l'unto. Lui è stato messo a parte per questo compito, colui che è stato consacrato per questo incarico. Però quello che ci dice l'autore è che per rispondere alla chiamata Cristo doveva volontariamente sottomettersi al progetto di salvezza del Padre. Al versetto 5 l'abbiamo letto, lo rileggiamo ancora, dice: così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote. Come figlio di Dio, come seconda persona della Trinità, Gesù aveva il diritto di prendere da sé quella gloria, ma come uomo decise di sottomettersi alla volontà del Padre. Quindi doveva ricevere una chiamata come la ricevette Aronne. Quindi nella sua umanità Gesù decise volontariamente di accettare un ruolo subordinato alla volontà e all'autorità di suo Padre. E quando venne sulla terra mostrò durante tutta la sua vita, in tutto e per tutto, come doveva vivere un uomo consacrato a Dio. In Giovanni 5, versetto 42, disse queste parole ai rappresentanti religiosi della sua epoca: io non prendo gloria dagli uomini, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. Duro Gesù qui con loro. Ma perché è così duro? E lui lo spiega subito dopo: io sono venuto nel nome del Padre mio, cioè è stato mandato per dire cose che lui mi ha mandato da dire, in sostanza, a compiere le sue opere. E qual è stata la loro risposta? E voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello ricevete. E poi lui continua dicendo qualcosa che è veramente tremendo: come potete credere? Gesù che dice: come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Questa è la descrizione dell'incredulità di quelle persone. Perché le persone non vengono a Cristo? Perché sono costantemente impegnate a cercare la gloria dagli altri, invece di darla e cercarla da Dio. In Giovanni 8 vediamo che i giudei fecero una domanda a Gesù: sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Chi ti credi di essere? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? E Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Gesù l'ha detto. Chi mi glorifica è il Padre mio che voi dite è nostro Dio e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Avete notato la risposta di Gesù a questa domanda provocatoria? Come risponde Gesù? Gesù non si difende, dalle accuse. Perché? Perché il suo scopo non era quello di cercare l'approvazione degli uomini, delle persone, non doveva difendere il suo onore, la sua gloria, c'era Dio che lo faceva e questo per Gesù era sufficiente. Il suo scopo era dare gloria a Dio e rispondere alla sua chiamata. Questo è quello che Gesù voleva fare. Quindi per Cristo la cosa importante era essere fedele alla chiamata del Padre. Quando in Matteo 4 mi viene in mente questo passo, viene descritta la sua tentazione. Leggiamo che Satana gli offrì tutta la gloria di questo mondo. Potere, successo, onore, gloria erano a sua disposizione in quel momento, davanti a lui. Ma cosa fece Gesù in quel frangente? Rifiutò. Rifiutò perché avrebbe preso quelle cose non in modo coerente con la volontà di Dio. Dio avrebbe fatto di Cristo l'erede di tutto l'universo, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo in questa lettera. Ma tale eredità doveva realizzarsi solamente dopo la sua opera sulla croce, non prima. Quindi Gesù ha voluto sottomettersi alla volontà del Padre, non ha cercato la gloria per se stesso. Infatti, se avesse cercato la gloria per se stesso, lui non sarebbe neanche venuto su questa terra, non si sarebbe neanche incarnato su questa, è venuto su questa terra, perché già in cielo lui aveva tutta la gloria degli angeli, la comunione con il Padre e lo Spirito Santo. Ma Gesù accettò il piano del Padre e la sua chiamata divenendo uomo. Visse per onorare il Padre, per cercare ciò che era perduto, noi, per portare i peccati di molti e per salvare il suo popolo, appunto conformemente al piano di redenzione che Dio aveva ideato. Quindi la chiamata di Cristo ad essere sommo sacerdote era sì una chiamata gloriosa, dice l'autore, ma comportò per lui un volontario abbassamento. In Filippesi 2, versetti 9 a 11 ci ricorda, questo è un brano fondamentale, lo ricordiamo quasi sempre, che Cristo, pur essendo Dio, decise di non aggrapparsi a questo diritto e si fece obbediente a Dio fino alla croce. Ma non finisce lì, Paolo non finisce lì. Ma come continua? Cosa fece Dio? Dio l'ha glorificato, lo ha sovranamente innalzato, dice Paolo, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. E poi continua, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Vedete? Gesù accettò volentieri di dipendere dalla volontà del Padre affinché fosse il Padre a glorificarlo, però traendo egli stesso gloria dalla sua obbedienza. Alla fine Dio Padre pure è glorificato dall'obbedienza di suo figlio. Quindi il figlio offriva sempre questo onore, questa gloria a suo padre. Anche quando veniva glorificato, Dio stesso veniva glorificato. Quindi abbiamo visto che Cristo ha dovuto sottomettersi per rispondere alla chiamata e ora vedremo che questa chiamata proveniva direttamente da Dio. Leggiamo che la gloria collegata alla chiamata la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Altrove egli dice anche: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Allora chi è colui che disse queste cose? È Dio. È Dio che ha chiamato Gesù a ricoprire il ruolo di sommo sacerdote. Quindi ecco che qui davanti a noi si adempie il primo requisito, cioè che deve essere chiamato direttamente da Dio. Ma avete notato che l'autore non dice esplicitamente Dio, ma cita due brani della Bibbia sono presenti in questo versetto, in questi due versetti, il Salmo 2,7 al versetto 5 e il Salmo 110, versetto 4 al versetto 6, e lo fa intenzionalmente. per attestare la piena autorità di tale chiamata. E il motivo per cui non dice semplicemente Dio è perché vuole che i suoi lettori, i suoi ascoltatori comprendano l'autorità scritturale di ciò che sta a lui presentando. È biblico, fratelli, è biblico, Dio l'ha già detto, dovreste saperlo. Quindi questi due brani sono legati insieme, dice l'autore, ed entrambi sono lì per esprimere un messaggio riguardante Gesù Cristo. E questi due brani sono la base scritturale di tutta la lettera. Notate bene, seguitemi, lo si vede anche nella struttura della lettera stessa. Infatti, se torniamo per un momento al primo capitolo, al versetto 3, ricorderete che lì viene descritta l'esaltazione e l'incoronazione di Cristo in virtù della sua opera sulla croce. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi celesti. Ma subito dopo, al versetto 4, comincia una serie di versetti e il primo che cita, al versetto 5, è proprio il Salmo 2,7, che apre in qualche modo e guida tutti gli altri versetti. È il brano principale e guida tutta la spiegazione della lettera fino al capitolo 4. E poi ritroviamo ancora al capitolo 5, versetto 5, come stiamo studiando, il Salmo 2,7, questa volta agganciato al Salmo 110, come se fosse un passaggio di consegne, un passaggio di testimone, l'avete visto, no? Le gare di corsa, quando si passano il testimone. In qualche modo la spiegazione del Salmo 2,7 è terminata qui e adesso inizia a spiegare quello che è la base del Salmo 110. Quindi introduce un nuovo testo scritturale che farà da perno per tutta la spiegazione sul sacerdozio di Cristo. Quindi qui abbiamo come se l'autore ci facesse scivolare dal tema della prima sezione al tema di questa sezione che stiamo studiando. Ma questa non è l'unica cosa che lega i due brani. Infatti qui c'è un'analogia in questi due versetti. Ci sono tutte e due i brani hanno due parole uguali. Le avete trovate? Quali sono? Tu sei. Queste due parole quindi stabiliscono una connessione, rendono più facile anche da memorizzare i brani, anche se appartengono a due salmi differenti, è possibile metterli insieme. Quindi la connessione è che entrambi riguardano una dichiarazione di Dio circa il Messia, una dichiarazione che Dio rivolge al Messia. Ma qual è il messaggio di questi due salmi? Partiamo dal Salmo 2, versetti 6 a 7. Lì l'autore dice: sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion. Avete preso il Salmo 2? Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io annuncerò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Quindi di cosa parla questo Salmo? Molto importante. Parla dell'incoronazione di un re. Di un re. Questa parola è molto importante, poi che questo re che viene incoronato gode un rapporto particolare con Dio. Questo rapporto è definito con la parola generato. Generato. È una parola che va oltre le nostre menti, cari fratelli e sorelle, perché non esprime solamente un concetto di venire al mondo, esprime proprio un rapporto tra Dio Padre e, dato che è messianico, Dio Figlio, un rapporto particolare, indescrivibile, che questa è l'unica parola che poteva il salmista dire a noi per esprimere questo rapporto. Quindi sappiamo che questa persona speciale che doveva venire dalla discendenza di Davide è il Messia ed è dichiarato in questo Salmo, il Salmo 2, come re universale su tutto l'universo. E così arriviamo al Salmo 10. Che cosa, in che modo sono collegati questi due salmi? Anche il Salmo 110 descrive il Messia come re. Al versetto 1, molto citato sia da Gesù ma anche dallo stesso autore degli Ebrei, questo versetto dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Gesù l'ha citato questo salmo. Quindi questo versetto esprime ancora una volta il concetto che il Messia è re, ma poi continua al versetto 4 e dice: il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei, tu, proprio quel re, proprio quel re. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Melchisedec. Chi è Melchisedec? Non vogliamo prendere troppo tempo, anche perché lo vedremo molto dettagliatamente al capitolo 7. Lui è un personaggio che è citato solamente un'altra volta nella Bibbia, in Genesi, al capitolo 14, versetti 18 a 21. E quello che ci dice sostanzialmente è che lui era un re, re di una città, Salem, e sacerdote del Dio Altissimo. Quindi lui è citato perché incarnava il modello che Cristo era chiamato ad adempiere, quello di re e sacerdote. Appunto, sarà molto chiaro quando arriveremo al capitolo 7. Quindi, mettendo insieme questi due salmi, quindi l'autore vuole mostrarci che Cristo è stato chiamato da Dio a svolgere un compito unico nella storia e nell'umanità, quello di essere re e di essere sacerdote. E quello che voglio che noi afferriamo adesso è questo pensiero, attenzione: solo Gesù oggi, solo Gesù oggi è chiamato per essere re e sacerdote. Oggi solo lui può essere considerato un re e sacerdote. E come abbiamo visto nel messaggio introduttivo di questa sezione, un pontefice massimo. Un pontifex maximum. Chi oggi tra gli uomini si definisce così sta peccando contro Cristo. Sta peccando contro Cristo perché si sta prendendo un diritto che spetta solamente a Lui. Solo Cristo oggi esercita il suo sacerdozio da re universale. Non sta più in piedi come gli altri sacerdoti che dovevano compiere miriadi di sacrifici per i peccati. Lui oggi è seduto sopra il suo trono. Perché? Perché ha compiuto l'opera di Dio in totale sottomissione alla sua volontà. Quindi questo pensiero, cari fratelli, cari sorelle, ci porta alla seconda qualifica a cui Gesù deve aderire. Deve essere chiamato da Dio, ma deve anche essere solidale con gli uomini. Lo vediamo questo ai versetti 7 a 10. Gesù rispetta le qualifiche del sacerdozio perché non solo fu chiamato da Dio con un atto sovrano, ma perché è solidale con gli uomini. Quindi, mentre il primo aspetto ci parla di un diritto che Gesù ha ricevuto da suo Padre, questo secondo aspetto ci parla del fatto che Cristo doveva dimostrare con la vita di essere adatto al compito che Dio lo aveva chiamato a fare, a svolgere a favore degli uomini. In questo modo la nostra attenzione si sposta dall'eternità passata, a come dirà l'autore, ai giorni della sua carne, cioè durante la sua vita terrena. Quindi per essere un sommo sacerdote, quindi per essere un mediatore più eccellente di Aronne, Gesù non poteva solamente aggrapparsi al diritto che Dio gli ha dato e concesso di essere sommo sacerdote. Era necessario, sottolineiamo questa parola, necessario anche che dimostrasse per esperienza di essere adatto a ricoprire quel ruolo in un modo molto più eccellente di Aronne e di tutta la discendenza levitica. Leggiamo in che modo Gesù si dimostra solidale con noi nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime. Egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. belle parole. La prima cosa che ci dice l'autore riguarda la solitaria di Cristo con l'umanità, che anche lui, per essere sommo sacerdote, doveva avere qualcosa da offrire a Dio. Doveva avere qualcosa da offrire a Dio. Il verbo presente che connota l'azione principale è al versetto 7 ed è offrì. Offrì. E questo verbo è lo stesso che abbiamo trovato già ai versetti 1 a 3, due volte, quando l'autore dice che Aronne, il sommo sacerdote, è costituito per offrire doni e sacrifici per i peccati e che anche è obbligato a offrire dei sacrifici per i suoi peccati. Per i suoi peccati. Quindi abbiamo visto in quell'occasione che questo verbo descrive l'atto sacerdotale per eccellenza. Era quello che doveva fare ogni giorno il sommo sacerdote, il sacerdote, offrire sacrifici. Questo era l'unico modo, abbiamo visto, che il popolo potesse mantenere una relazione con il Dio Santo nonostante il loro peccato. Quindi quello che ci dice qui l'autore è che anche Cristo doveva aderire a questo principio stabilito per il sacerdozio di Aronne, cioè che per essere solidale con gli uomini doveva avere qualcosa da offrire a Dio. Doveva avere qualcosa da offrire a Dio. Ciò che ci presenta qui l'autore è quello che Gesù ha sperimentato quando? L'ultima notte, la notte prima di essere crocifisso, quella sera nel Getsemani. Quindi quell'esperienza che Gesù ha passato è ciò che rende il sacerdozio di Cristo migliore di quello di Aronne. Migliore di Aronne. Innanzitutto ci presenta l'umanità di Cristo. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime. Queste parole ci descrivono non solo l'incarnazione di Cristo, ma anche il motivo per cui ha lasciato la sua gloria e si è fatto uomo, come abbiamo visto. Per essere un sommo sacerdote, Cristo doveva essere perfettamente, cosa? Uomo. Doveva entrare nella nostra realtà e viverla pienamente. Doveva sperimentare tutto ciò che contraddistingue la razza umana, che contraddistingue noi. Come abbiamo detto, deve entrare nei nostri panni. La tentazione quindi la doveva sperimentare la sofferenza che è il prodotto del peccato di Adamo. Quindi per Gesù l'incarnazione non fu un'opzione, ma una necessità. E questa necessità è la conseguenza della sua risposta alla chiamata di Dio. Quindi per aderire alle qualifiche doveva essere un sommo sacerdote come? Compassionevole, e doveva provare totalmente le stesse cose che proviamo noi a causa della nostra natura decaduta dal peccato. Quindi cosa provò Gesù? Guardate, l'autore lo dice, con alte grida e con lacrime. Queste parole descrivono la sofferenza più grande che Gesù poté sperimentare quella sera. Gesù quella notte provò tutta la forza della sofferenza e delle conseguenze del peccato umano. I Vangeli ci raccontano proprio quella sofferenza. Matteo ci dice che l'anima sua è stata oppressa da tristezza mortale. Luca ci racconta che essendo in agonia egli pregava ancora più intensamente e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano a terra. Che descrizione incredibile di Gesù quella sera. Gesù quella notte soffrì una tremenda agonia che lo portò a pregare addirittura più intensamente che mai. Questa agonia che si manifestò fisicamente con queste gocce di sudore mischiate a sangue, da che cosa fu provocata? Dal peso del peccato, cari amici, dal peso del peccato che cominciò a caricarsi su di sé in quel momento. Soffriva perché stava prendendo i nostri peccati, subendone tutti gli orrori. Ma soprattutto cominciò a sperimentare l'abbandono di Dio. L'abbandono di Dio. E come abbiamo visto in Ebrei 4, versetti 14 a 16, egli subì tutta la forza della tentazione in un modo che nessuno di noi può comprendere, perché noi cadiamo molto prima. Invece lui quella notte subì l'apice della tentazione e non cadde Gesù, resiste, è in piedi. E quindi noi abbiamo bisogno di un mediatore del genere, cari fratelli, uno che comprende le nostre sofferenze, che comprende le nostre tentazioni, perché le ha sperimentate in tutta la loro forza. Per noi deve essere una grande consolazione sapere che abbiamo un Dio che comprende la nostra umanità, perché l'ha sperimentata. Non abbiamo un Dio che se ne sta lontano dai nostri problemi, che è indifferente alla nostra vita. Abbiamo invece un Dio che è vicino a noi, e quindi noi possiamo avvicinarci a Lui. Possiamo avvicinarci a Lui in preghiera e sapere che Lui comprende le nostre debolezze. Perché? Perché le conosce? Sì, ma anche perché le ha provate. Le ha provate. Quindi qualunque sia la tua angoscia, qualunque sia la mia angoscia, qualsiasi dolore che tu oggi possa sperimentare, qualsiasi cosa ti possa spaventare addirittura, in questo momento della tua vita, sappi, ricorda che Gesù ti comprende e non ti lascia solo, perché Lui ci è passato, ha sperimentato proprio quella sofferenza. Quindi per questo possiamo affidarci a Lui. Cristo stesso quella notte ci ha mostrato che nella sofferenza bisogna affidarsi a Dio. Leggiamo che Egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte. E quindi voglio che tu colga la portata di quello che sta dicendo qui l'autore. Gesù offrì preghiere a Dio, che è descritto come colui che poteva salvarlo dalla morte. Cosa sta dicendo qui l'autore? Non sta dicendo che Gesù stava chiedendo di non morire. Non stava chiedendo di non passare per la croce. Lo sai perché? Perché sapeva che doveva passare per quella via. Gesù lo sapeva. Sapeva che doveva bere il calice dell'ira di Dio per essere il nostro mediatore e per pagare il prezzo del nostro peccato. Quindi cosa sta dicendo qui l'autore? Che Cristo si affidò completamente a Dio. Si affidò completamente a Dio, in altre parole, in quel frangente in cui stava soffrendo a causa dei nostri peccati, egli si consegnò completamente a Dio per fare la sua volontà. Infatti l'autore qui usa una piccola preposizione, ecco, che significa fuori da. Quindi questa preposizione ci mostra che Gesù chiese a Dio di essere salvato dalla morte, non nel senso di non morire, ma che una volta morto per i nostri peccati potesse essere tratto fuori da essa. In altre parole, sta chiedendo di essere risuscitato Gesù. E questo è proprio quello che lui ha pregato in Giovanni 17,4. Padre, io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Questa è la morte di Gesù. Già era avvenuta per Gesù, notate. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Cosa sta chiedendo Gesù? La stessa cosa, di essere risuscitato e di riavere la gloria che aveva prima della sua incarnazione. Quindi è questo quello che lui chiede. Quindi come mediatore e sommo sacerdote doveva impegnarsi nel fare la volontà di Dio. E ci ha mostrato che nella sofferenza più acuta cosa dobbiamo fare noi? Affidarci a Dio. E Dio ha ascoltato la preghiera di Cristo e lo ha risuscitato. Attenzione a quello che dice qui l'autore, ed è stato esaudito per la sua pietà. Lo sai perché Gesù è stato risuscitato da Dio? Non perché è stato mosso a compassione per il suo figlio, non perché aveva misericordia di suo figlio, ma per la giustizia di suo figlio. Lui è stato risuscitato perché ha vissuto appunto una vita giusta, quella che nessuno di noi ha mai vissuto, perché ha soddisfatto la legge di Dio. E Dio ha accettato la sua morte e la sua giustizia, e quindi è stata soddisfatta perché il peccato è stato pagato dall'unico uomo che ha vissuto giustamente. È stato esaudito per la sua pietà. Quando è morto, egli ha offerto la sua giustizia a Dio in modo che dei peccatori ingiusti come noi potessimo accostarci a Dio e ricevere la sua giustizia in dono. La resurrezione di Gesù quindi non è solo la prova che Dio ha gradito il suo sacrificio, ma che ha soddisfatto appunto proprio le qualifiche del sacerdozio che Dio richiedeva. Ma Cristo non doveva avere solo qualcosa da offrire, doveva anche essere addestrato. È incredibile, cari fratelli, quello che dice qui l'autore. Doveva essere addestrato dalle sofferenze che sperimentò nella sua vita. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Quindi, secondo me, qui non si sta solamente riferendo al Getsemani, ma certamente è collegato, si sta riferendo a tutta la sua vita in generale. Questa vita è stata caratterizzata, la vita di Gesù, dalla sofferenza. Quindi questa sofferenza per Gesù è stato un addestramento necessario per renderlo qualificato come mediatore. Quindi qui c'è un pensiero che è così profondo e che riguarda proprio la persona di Cristo, che le nostre menti anche qui non riescono ad accoglierlo fino in fondo. Gesù, ci dice l'autore, che è figlio, colui che gode un rapporto speciale con Dio suo Padre, che nella sua essenza e nella sua moralità perfetto ha dovuto imparare l'obbedienza. Cosa significa? Significa che Cristo, pur conoscendo la necessità dell'ubbidienza a Dio, ne sperimentò il costo tramite la sua esperienza umana e proprio le sofferenze che lui patì. Nella sua divinità Gesù conosceva perfettamente il valore dell'ubbidienza, conosceva perfettamente il valore della sottomissione alla volontà di Dio, ma nella sua umanità Cristo aveva bisogno di imparare il costo che tale ubbidienza comportava. La sofferenza per lui fu una specie di addestramento, una palestra che lo portò ad essere sempre più solidale con noi. E la domanda è: anche noi stiamo imparando il costo dell'ubbidienza? Mentre soffriamo per il Vangelo, sappiamo che abbiamo qualcuno che ne comprende il costo e che sta intercedendo per noi ogni giorno. Quindi tale costo è parte della sottomissione volontaria di Gesù. Gesù sapeva che accettando la chiamata di suo Padre ad essere sommo sacerdote, questa avrebbe comportato la sofferenza. Il Padre stesso sapeva che chiamando suo figlio l'avrebbe esposto a tale sofferenza. Ma tutto ciò era necessario per la nostra salvezza, affinché Cristo potesse sperimentare fino in fondo il costo dell'essere ubbidiente a Dio. Quindi Cristo, per essere realmente un sommo sacerdote qualificato, doveva dimostrarsi solidale con noi uomini. Doveva aderire ad un principio, quello di avere qualcosa da offrire. E lo ha fatto, perché ha offerto la sua giustizia a Dio ed è stato risuscitato. Doveva aderire anche ad un altro principio, quello di essere addestrato per mezzo delle sofferenze che patì, perché la solidarietà viene proprio dal condividere le stesse sofferenze, possiamo dire. Ora l'autore continua e ci mostra il risultato. Notate, è reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Hai capito? Hai capito qui che dice l'autore? Gesù doveva essere reso perfetto. Gesù, che Dio, doveva essere reso perfetto. In che senso? Nel senso di adatto, di completo, di perfettamente aderente al modello. Questo è il senso delle parole. Doveva imparare per esperienza per diventare adatto al compito. Questo è il senso delle parole. Questo non significa che qualcosa sia cambiato nella sua natura. La sua natura è sempre stata perfetta. Gesù è sempre stato vero Dio e vero uomo. Non aveva bisogno di migliorarsi. Quello che era necessario era dimostrare con la sua obbedienza di essere pronto e adatto all'incarico che Dio lo aveva chiamato a svolgere per il bene degli uomini, cioè essere sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi lui è qualificato, lui è adatto, è adeguato. E proprio perché è qualificato è potuto divenire cosa, dice l'autore? Autore di salvezza eterna. Salvezza da cosa? Naturalmente dalle conseguenze del peccato, dall'ira di Dio, dal suo giudizio. Egli quindi ha reso possibile la relazione con Dio aprendo letteralmente la via della salvezza a noi peccatori. Ha fatto ciò che nessun sommo sacerdote ha mai potuto fare, ha fatto ciò che nessun animale e nessun rituale ha mai potuto fare. Nessuno di queste cose poteva provvedere per gli uomini e per i peccatori una salvezza eterna. Solo Cristo lo ha fatto. Quando Lui è morto ha pagato il prezzo del nostro peccato e poiché è stato risuscitato ora alla destra di Dio e da lì intercede per noi. Lui è la garanzia della nostra salvezza, non solo nel senso che l'ha resa possibile, ma anche nel senso che la conserva per noi fino al suo ritorno. Questa è un'affermazione stupenda, dichiara la sicurezza della salvezza. La sicurezza della salvezza. Tu puoi essere certo della tua salvezza perché Cristo è autore di salvezza eterna. Meraviglioso. Quindi possiamo riposare su questa promessa. E fammi concludere dicendo qualcosa di veramente importante. Per chi è questa salvezza? Per chi è questa salvezza? Per tutti quelli che gli ubbidiscono. Aspetta. Ma la salvezza non è per quelli che credono? Certo, certo, la Bibbia lo dice. Ma ricorda sempre che la fede comporta ubbidienza. Comporta ubbidienza. Ma a cosa dobbiamo ubbidire? Cosa dobbiamo ubbidire? Se torniamo per un momento ai versetti 14 a 16, lì troviamo il comando. Lì troviamo il comando. L'autore lì ci dice: state fermi, accostatevi a Dio. Quindi che cosa ordina Dio agli uomini, ai peccatori? Accostatevi, accostatevi a me per mezzo di Gesù Cristo. Quindi per essere salvato l'unica cosa che devi fare è ubbidire, come? Credendo alla verità, credendo a Cristo. Ubbidire alla verità quindi non significa fare delle opere, ma credere in Cristo. E per farlo quindi devi piegare il tuo orgoglio e credere che da solo non puoi farcela. Devi renderti conto che senza Cristo sei completamente esposto alla santità di Dio e al suo giudizio, rimanendo in questo modo senza speranza. Credi tu queste cose? Credi che Dio ti ha amato così tanto mandare un mediatore qualificato? Quindi se la tua fede è basata unicamente su queste cose, allora tu seguirai Cristo nell'ubbidienza. Hai notato? Questa parola ubbidienza lega noi a Gesù. Gesù ha ubbidito e noi lo seguiamo nell'ubbidienza. L'ubbidienza quindi ci collega a Gesù. Quindi questo significa che la salvezza che provvede Cristo produce sempre una vita ubbidiente. Se tu oggi hai la certezza della salvezza che Cristo ha provveduto per te, allora vorrai seguirlo nell'ubbidienza della fede, vorrai mostrare la tua salvezza imitando la sua vita sulla terra. Naturalmente non è facile, lo sappiamo, viviamo in un mondo che è contrario a Dio, ma sappiamo che noi possiamo rivolgerci a Cristo che ci comprende e che intercede per noi dal trono della sua grazia. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti ancora per questo passo che va al di là delle nostre menti. Io ti prego che questa mattina nessuno possa essere sfuggito questi pensieri, ma abbiano potuto cogliere veramente la portata. Aiutaci a non essere come quella signora di cui abbiamo parlato, che non ci rendiamo conto di quale grande tesoro noi abbiamo in te, che è a nostra disposizione, i suoi benefici sono a nostra disposizione, che nessuno possa andare via da questa sala senza considerare questo valore che tu hai. Ti ringraziamo perché sei morto per noi, ti ringraziamo perché sei vissuto per piacere a tuo Padre, e questo ha comportato tanta sofferenza per te, ma ti ha reso adatto, Signore. Questo è quello che abbiamo imparato e vogliamo confidare in te, con tutto noi stessi, nel nome di Gesù. Amen.